La Corte dei Conti, che io rappresento, ovviamente non può che vedere con favore iniziative di questa natura. Forse, insomma, è capitato di leggere oggi su un giornale importante quale rilievo è dato dal Presidente della Corte dei Conti e dalle nostre sezioni regionali alla, diciamo, tutta l'attività di contrasto alla corruzione, ma anche di, diciamo, prevenzione dei fenomeni di cosiddetta malagestia. Noi consideriamo il codice etico anche uno strumento di prevenzione non solo degli illeciti, ma anche di tutti quei comportamenti dai quali poi possano derivare dei danni alla finanza pubblica. Ma permettetemi, diciamo, di fare una considerazione di carattere generale prima di poi svolgere alcune riflessioni sul codice. La prima considerazione, mi richiamo un po' all'intervento introduttivo, è che noi siamo in una fase nella quale questi strumenti mi sembra che siano particolarmente utili. Noi abbiamo, come abbiamo detto, un differenziale, usiamo anche il termine spread, insomma, spread etico importante rispetto ad altri paesi. Noi purtroppo abbiamo un indice di percezione della corruzione che si pone a livelli che sono assolutamente incomparabili con quelli dei paesi economicamente più avanzati e quindi abbiamo uno spread da colmare. Quindi ogni intervento spread etico, dicevo, ogni intervento che è volto a, come dire, diminuire questo differenziale, credo che ci verrà naturalmente a vedere sempre e comunque favorevole. Per quanto riguarda il contenuto, beh, io mi soffermo su alcune ovviamente disposizioni, ma vorrei ovviamente richiamare due principi fondamentali che, guarda caso, sono i principi che sono posti come cardine dalla Convenzione internazionale anticorruzione ONU, che sono trasparency e accountability. Questi due principi, per fortuna, ovviamente li ritroviamo saldi qui nel codice, in questa, diciamo, carta di Pisa, nel senso che abbiamo da una parte, diciamo, la esaltazione del principio di trasparenza, perché evidentemente il principio di trasparenza si pone come principio cardine di prevenzione della corruzione e comunque degli altri illeciti e comunque anche di fenomeni di malagestia, perché maggiore tasso di trasparenza, minore la probabilità che si possano commettere reati nella pubblica amministrazione e comunque ci possano essere sacche oscure nelle quali possono proliferare fenomeni di malagestia. Quindi qui la ritroviamo e quindi la salutiamo con favore. Ma l'altro principio a cui è particolarmente attenta la Corte dei Conti è quello diciamo, che è stato ben definito dal professor Lucci, il principio di rendicontabilità, l'articolo 15, la rendicontazione delle proprie attività. Sapete bene che, insomma, accountability si può tradurre, diciamo, non solo come responsabilità, ma come rendicontabilità e responsabilità, nel senso che chi ha, diciamo, la responsabilità della cosa pubblica deve essere sempre pronto non solo ad essere chiamato per la responsabilità di quello che è riconducibile al proprio operato, ma soprattutto deve essere in grado di rendicontare, cioè di dimostrare anche documentalmente cosa ha fatto, come ha operato e come soprattutto ha impiegato le risorse pubbliche. Questo è un principio che per l'appunto qui ritroviamo e credo che sia fondamentale ribadirlo. Un altro punto che è di particolare interesse per la Corte dei Conti, e poi per concludere poi mi riaggancio a quello che diceva il professor Mattarella, quali sono le conseguenze giuridiche della mancata applicazione di questa disposizione. Ma prima permettetemi di soffermarmi un attimo sull'articolo 3, sui principi, ed in particolare l'ultimo periodo. Qui si dice, a tal fine, diciamo, di garantire il principio di andamento di parzialità, l'amministratore si impegna a svolgere il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine della pubblica amministrazione. Interessi e immagine, nel senso che diciamo, l'impegno è a far sì di evitare in qualsiasi modo di poter nuocere alle risorse delle amministrazioni, gli interessi. Questo significa interessi finanziari, economici, materiali, patrimoniali, ma anche all'immagine della pubblica amministrazione. Perché l'immagine è un aspetto sul quale spesso non ci soffermiamo, ma l'immagine dell'amministrazione è un valore enorme, ha un valore enorme per i cittadini, per gli utenti, per noi che lavoriamo nella pubblica amministrazione. Non a caso la Corte dei Conti ormai da 8-9 anni a questa parte ha elaborato una giurisprudenza sul danno all'immagine. Danno all'immagine che si somma al danno all'erario, è un danno che cerca di individuare la lesione che viene, che deriva da comportamenti eticamente non corretti dal punto di vista della pubblica amministrazione, ma soprattutto la lesione di quel rapporto che c'è tra amministrazione, cittadini e utenti che si vede sempre incrinato dai comportamenti non in linea con i codici etici. Vediamo le conseguenze e poi concludo. Dice bene il professor Mattarella, qui ci sono delle norme di autolimitazione dell'amministrazione, ci si pongono volontariamente le limiti, ma una volta che sono posti questi limiti hanno delle conseguenze. Nel senso che al di là dell'articolo 21 di queste sanzioni interne al documento, inevitabilmente il mancato rispetto di queste disposizioni potrà essere valutato, direi dovrà essere valutato dal giudice contabile nel caso in cui da questi comportamenti possano derivare o danno all'erario, o danno all'immagine, o danno all'erario e all'immagine, come spesso accade nei casi di corruzione, nei quali aspetti confluiscono e ergo, l'approvazione di questi codici non è indifferente ai fini della valutazione della legittimità dell'azione amministrativa e può essere valutata anche ai fini dell'accertamento della responsabilità per danno all'erario in un momento successivo quando, come sapete, il giudice contabile prende in considerazione tutta la catena comportamentale, tutta la catena delle conseguenze derivanti dall'adozione di comportamenti che non sono conformi a norme anche di carattere semplicemente autoregolamentare. Grazie.